Intanto si arricchisce qui lo studio, perché c'è, viene un nostro grande
disturbatore.
No, ma che disturbatore, ci mancherebbe. Allora, intanto c'è sempre Gianni Di Marzio collegato, Cinzia?
Mister, cioè, ci sei? Oh. Sì, eccolo.
Ci devo una risposta, perché poi arrivano anche delle domande per, su questo tema qui. C'è con noi Vincenzo Marangio.
Ciao, ciao mister. Vincenzo. Ciao Marco, ciao Cinzia.
Ciao Vincenzo.
Tra poco arriva un ospite. Sì. Un ospite, sì. E andiamo un po' in chiave Juve a parlare, a fare una chiacchierata. La risposta però, Gianni, te la cioè dovevi dare quella risposta sugli allenatori che saltano con estrema facilità. Ne abbiamo già, siamo arrivati a 10. Ti dico, guarda, ti dico, un nostro ascoltatore scrive che in Italia, guardate, non c'è pazienza. In Italia Klopp sarebbe saltato dopo due stagioni in qualsiasi squadra italiana. Invece vedete che cosa è successo in Inghilterra, è rimasto, è costruito e adesso sta raccogliendo i frutti.
Ha ragione, su Klopp hanno fatto 26 partite, hanno vinto 25 volte. È logico,
però giustamente sottolinea che gli hanno dato tempo.
I primi due anni lui ha fatto un ottavo posto, mi sembra, il primo anno.
Ma noi in Italia seguiamo le mode, la verità è questa qua, e poi dipende anche dagli ambienti e dipende anche da dove lavori, perché io onestamente ho sempre ritenuto, il mio modo di vedere il calcio, di prendere sempre giocatori funzionali al progetto di squadra. Oggi poi ritengo che il lavoro quotidiano e la gestione dell'ambiente è chiaro che fanno poi la differenza. Ecco, se lavori a Milano, a Roma, a Napoli, è completamente diverso, lì esistono risultati immediati. Lavori, tra virgolette, a Cittadella, allora io stamattina ho letto con molto piacere, perché tra l'altro è un mio carissimo amico, il direttore sportivo Marchetti, che mi riteneva veramente un club importante in Serie A, che diceva: io in 20 anni non ho mai esonerato un allenatore, ne ho avuti tre. E lotta sempre per andare in Serie A con poco pubblico, con una società seria alle spalle che gli fa un progetto, diciamo, di collaborazione proprio sul piano degli impegni, che li mantengono sempre e quindi vanno avanti. Ma è una realtà piccola, che non succede niente, perde una gara, amen. Invece se poco a poco fai delle cose importanti in una grande città, è chiaro che il responsabile capo è l'allenatore, il primo responsabile. Siccome in questo momento le società, i presidenti vogliono fare anche loro, i direttori sportivi fanno anche loro le squadre, è chiaro che l'allenatore può solamente dire allo staff dirigenziale: io voglio giocare con il 4-3-3, avrei bisogno di un esterno basso con queste caratteristiche. Poi te li trovano loro, te li trovano i presidenti con i procuratori, ma neppure più i direttori sportivi riescono a fare la squadra secondo le direttive dell'allenatore. Oggi il direttore sportivo è anche il più bravo, lo stesso Tare, tra virgolette, che lo ritengo uno dei migliori, se non in assoluto il migliore, vanno alla ricerca, tipo come se fossero dei capi scout, vanno alla ricerca del giocatore, il migliore che c'è in circolazione, e lo portano alle dipendenze dell'allenatore, ma con caratteristiche diverse di come vuole giocare l'allenatore. Questo è il problema, e allora alla fine non vengono i risultati, perché non ti riesci a coprire tutte le zone del campo, l'allenatore non è contento, non vengono, e lo mandano via. La verità è questa qua, non è che stanno altissimo. Conte invece, nonostante tutto, nonostante le critiche che gli facciamo, perché insiste, non è aziendalista, mette anche la società veramente in difficoltà, come della mia, dice: io voglio a Lukaku e mi dovete comprare a Lukaku, io voglio a Pinco Pallini e mi dovete dare a quello là. Se non vengo il risultato, la colpa è mia, nonostante i 10-15 milioni all'anno che guadagno, lo posso mandare via. Amen. Però adesso lo stesso Conte deve dimostrare, gli hanno portato tutti i giocatori che voleva lui, di fare risultato, perché deve vincere lo scudetto, questa è fuori discussione. Non so se puoi concordare.
Da subito Gianni? Già quest'anno?
Ma non ho capito, scusa.
Da subito, anche quest'anno, tu dici? Subito?
Sono convinto che lui ha fatto la campagna qui sulle pigne del scudetto. Beh, certo. I giocatori sull'immediato, non è che sono giocatori giovani per il futuro, come gli abitanti della Roma, come la Lazio. Conte è allenatore che può vincere, è un vincente, ha dimostrato andando via alla Juventus che voleva determinati giocatori, è un allenatore che sa come si vince, è motivatore, vuole quei giocatori per il suo modo di giocare, è un caratteriale, è un temperamentale, però è un grande allenatore, per cui grande allenatore vogliono i grandi giocatori per vincere i campionati, anche se tra virgolette è una regola che c'è l'eccezione, tipo quest'anno di Guardiola, che sta qualcosa come 20-25 punti dietro il Premier, dietro a Liverpool. Può succedere, può capitare che un altro gli capita l'annata che è più bravo del...
Sì, poi rimbalzano notizie su Guardiola, stranissime, sì. Veramente molto strane. Poi dopo...
Leggi un po', leggi.
Cioè, il Corriere dello Sport apre così: Rummenig, rivelazione incredibile. Pep voleva cambiare ruolo a Neuer. Guardiola, quando allenava il Bayern, aveva pensato di spostare dai pali il tedesco per piazzarlo in mediana, idea bloccata dal club.
Quando si voleva far cacciare, forse.
Ma davvero, Gianni? Sarà vera sta cosa?
È un boicottaggio.
No.
Oddio, mister, io ho visto indicare a Dybala di marcare Demme, quindi tutto può essere. abbiamo parlato.
Ne parlammo, tanto sì, è vero, sì, che poi giustamente abbiamo letto le dichiarazioni, poi l'ha fatto, che si era fatto giocare di qualcosa a destra e quindi ha fatto pure di male.
Poi molti portieri insomma sono bravi, pure nascevano centrocampisti.
Vabbè, adesso c'era un portiere brasiliano, Rogério, mi sembra che tirava pure, faceva gol, no?
Per esempio, scrivono questo messaggio: l'allenatore bravo è quello che valuta la rosa che ha e gli costruisce intorno l'abito tattico più adatto, non i Conte o gli Inzaghi che adattano i giocatori al loro modulo. Più Allegri e meno Conte.
Vabbè, almeno me lo chiedete.
A Napoli è andato controcorrente, per esempio ha adattato i giocatori al suo 4-4-2, quando il Napoli aveva sostanzialmente gli esterni forse tra i più forti d'Italia per un 4-3-3, eppure Ancelotti per il 4-4-2 non è che avesse giocato più di tanto. In tutte le squadre dove ha vinto le Champions, le tre Champions che ha vinto, giocava con il 4-3-3. Solo all'inizio della sua carriera a Milano giocava addirittura con 4-3 mezze punte, voglio dire, dipende da quello che c'è tra le mani. Evidentemente non ha seguito il progetto o la linea tattica di Sarri, quale Sarri, se non ha discorso di prima, i giocatori li ha valorizzati a come? Quelli comprati a 10, poi alla fine se facciamo i conti in totale sono valsi 100. Quindi lui forse se avesse seguito un progetto tattico, se il Napoli avesse preso un allenatore con le stesse metodologie di lavoro di Sarri, poteva continuare con anche con il 4-3-3, con il 4-3-1-2, si poteva variare, dipende dall'allenatore. Per me bisogna adattarsi alle caratteristiche dei giocatori, per quello che riguarda insomma la mia esperienza.
È anche vero una cosa, però adesso io, per rispondere al messaggio dell'ascoltatore che ha citato due allenatori che stanno facendo comunque che due risultatini li hanno conseguiti, quindi non so quanto siano sbagliate le loro idee, perché se vai a vedere comunque con quell'idea hanno conseguito dei risultati. Conte Inzaghi, no? Dice che lui dice sono sempre quelli che
devono avere giocatori adatti.
Esatto, però mi sembra che sono due che qualche risultato l'hanno conseguito, tutto sommato.
Conte si è fatto comprare i giocatori che voleva lui. Inzaghi ha continuato il suo percorso tecnico tattico dalle giovani della Lazio, dimostrando anche di essere molto bravo con i giovani, ed è sempre andato d'accordo con Tare, ha sempre portato i giocatori sul piano qualitativo per il modulo di Inzaghi, tant'è vero che adesso ci troviamo di fronte a una Lazio, come dicevo prima, che se dovesse stasera riuscire a battere il Verona sarebbe veramente la grande sorpresa del campionato. Noi ci siamo permessi di discuterne qualche settimana fa, che la Lazio è una squadra che veramente si può inserire per la lotta per lo scudetto. Guarda caso, se dovesse fare il risultato pieno, e potrebbe farlo, anche perché il giocatore secondo me più importante del Verona è squalificato, e allora Amrabat è un giocatore forte.
Assolutamente. La Fiorentina ha fatto un gran bel colpo soffiandolo al Napoli, che tra l'altro gli era stato molto sopra come giocatore.
Sì, poi a un certo punto è arrivata la Fiorentina con Commisso, sì, che ha investito 72 milioni nel mercato di gennaio, che al netto di opzioni e riscatti diventeranno 90. Insomma, ha messo su bei soldi.
Sì, sentite, io voglio fare un giochino con voi, in attesa di vediamo se riusciamo a fare questo collegamento. Nell'ipotesi in cui, prima ne parlavamo in apertura leggendo la notizia di Pogba, no? che insomma sembra aver rivelato che non stia più benissimo lì, se ne vuole andare.
Beh, si è un po' capito anche.
Si è un po' capito, insomma. ci sarebbero due squadre su di lui, una la Juventus, una il Real Madrid. Però facciamo questo gioco. Avete un bel gruzzolo, perché Pogba costa tanto, possiamo dire, no?
Sì. Qua il prezzo siamo intorno forse sui 200 milioni con operazione complessiva, sì, sì.
Sì, perché ci devi mettere poi l'ingaggio,
l'ingaggio tutto, quanto, tutto. Parliamo proprio dell'operazione complessiva. Eccetera.
Allora, voi avete questa bella cifra a disposizione e ci avete due giocatori, uno è Pogba e l'altro è Milinkovic-Savic. Su chi andate a investire questa cifra?
Dice a me,
Allora, dico tutti e due, dai, Gianni, ma poi vediamo se l'ospite arriva, lo chiediamo anche all'ospite. Gianni Di Marzio, Gianni.
Ma in questo momento devi investire anche su Raiola, perché non ci dimentichiamo che è Pogba di Raiola, per cui
Diciamo così, che questa cifra che abbiamo a disposizione ci consente di in qualche maniera anche di soddisfare il suo agente, no? Esatto,
ma però la Juventus, quindi considerando quello che è l'organico della Juve, io vado a prendere Milinkovic-Savic per l'aspetto fisico, per dare maggiore consistenza anche a livello europeo. Poi io sui ritorni onestamente non sono mai stato tanto d'accordo. Alla Juventus sarebbe un ritorno, ma se per un'altra società dipende se, chi è più funzionale agli altri 10.
Milinkovic sarebbe funzionale in questa Juventus,
come no?
Ma anche al gioco di Sarri?
Secondo me sì.
Io lo vedo più con Conte Milinkovic come
un giocatore che
oggi è Sarri, capito.
Bravo, anche questo va detto, perché poi a fine anno si tirano le somme anche lì.
Bisogna vedere se ci sarà Sarri.
No, quello è.
Io sono vedi, se no, poi dopo oggi è Sarri, domani non sappiamo. Sarri deve vincere quest'anno, non solo scudetto, deve arrivare fino in fondo alla Champions.
Deve convincere, Gianni, non deve solo vincere, deve convincere. Ovviamente anche se vince la Champions League, pur senza convincere, porti i risultati.
Sì, sì, però se vince la Champions.
Gianni, se non dovesse vincere, non dovesse convincere, dovesse saltare, non salta solo lui, immagino, vero?
Penso di no, però secondo me...
Chi l'ha voluto?
Alla Juventus, per esempio, dico oggi, se non dovesse vincere, chiariamo subito questo concetto, se no poi incominciamo stasera la guerra da tutte le parti, arrivano bombardamenti. Allora, la verità... non è Guardiola, non è una situazione di disagio come lo era l'anno scorso. Oggi Guardiola in condizioni un domani di poter fare le sue valutazioni a livello europeo, e una sua valutazione la potrebbe fare se stare dovesse andare via anche per la Juventus, perché no?
Tu Cezzo, quel discorso Pogba
siete rimasti senza parole, ho capito.
No, ti stiamo seguendo. Io non lo so.
È perplesso Piccari. No, io su Milinkovic-Savic e Pogba ti dico la verità. Allora, conoscendo la Juventus, difficilmente va a prendersi un giocatore dal quale ha fatto una plusvalenza come quella fatta con Pogba e spendere addirittura più di quello che ha guadagnato. Quindi sarebbe un'operazione illogica per la Juventus. Però dal punto di vista anche commerciale, Pogba ti porta anche tanto, cioè ci lavori anche sull'aspetto commerciale del giocatore. Anch'io sono come mister Di Marzio, per me i ritorni quasi mai funzionano. E Milinkovic-Savic invece credo sia arrivato a un punto di maturità in cui deve essere provato in una big europea, e forse anche per lui avere uno stimolo così lo fa crescere lui, e la squadra, la Juventus, può far crescere lui. Però non dimentichiamoci che la Juventus ha preso anche Kulusevski, quindi bisogna anche capire che idea ci hanno per il centrocampo dell'anno prossimo, no mister?
Certo, ma in effetti anche sul piano fisico è stato scelto, sul piano tecnico tattico, questo tipo di giocatore. Bisogna capire anche l'anno prossimo è quello che è la conduzione tecnica.
Certo.
Mi auguro che la Juventus vinca la Champions, che rimanga Sarri, che la squadra acquisti la mentalità anche tattica sarriana, se così si può dire, ma se non dovesse arrivare i risultati, non è che a Torino stanno lì a guardare troppo tante cose.
Senti, invece oggi mister compie 35 anni Cristiano Ronaldo, no? Che cosa gli si deve chiedere a questo giocatore?
Guardi, io ti devo dire la verità, io quando l'ho visto io mi ricordo perfettamente la data, il momento, l'ora, di tutto mi ricordo. Ecco, era il 22 settembre del 2002, avevo visto un Sporting Lisbona allenante, sì, è andato per vedere, perché oggi il direttore mi aveva chiesto, fammi il favore, fammi vedere questo Quaresima che mi fanno una testa così, dagli uno sguardo, vedi se è da Juve il primo, e andare via, e questo Cristiano Ronaldo giocava, era la sua terza apparizione, avevo la madre dietro di me, che lì come toccava la palla, calzava e batteva le mani, voglio dire, era lo stesso giocatore di tanti anni fa. Io lo vedevo a destra, rientrava sul sinistro, queste bordate che non finiva mai. Andava a sinistra, rientrava sul destro, la stessa cosa. Puntava all'uomo e faceva questi giochi, ma sul piano fisico. Quindi un giocatore che dal 2002 ad oggi, io come ho visto la lista che mi avevano consegnato, ho visto l'età giovanile, era alla terza, 1958, mi ricordo perfettamente. A vederlo ieri, a vederlo oggi, a me non è passato il tempo. Cioè, lui ha fermato il tempo. Statisticamente è uguale, è acquistato sicuramente maturità di tutto e di più, però è lo stesso giocatore. Quindi se è vero questa mia considerazione, può giocare ancora tanti altri anni, perché è un atleta, è un puriclasse atleta. Certo, non possiamo chiedergli la fantasia, l'inventiva del Maradona, sia ben chiaro, dello stesso Messi, però
mister, in Champions League la Juventus la vedi più, considerando proprio Ronaldo che è intoccabile, soprattutto sta nel momento di forma maggiore, col 4-3-3 o col 4-3-1-2, quindi col trequartista o con quei tre lì davanti? E se metti quei tre lì davanti, chi mandi fuori?
Ma io ti dico la verità, io la vedo con il 4-3-3, onestamente, considerando i due interni di centrocampo al fianco di Pjanic, perché chi sono?
Rabiot e Bentancur a fianco a Pjanic?
Anche
Matuidi,
onestamente, e quindi con i tre davanti quantomeno ti copri tutto.
Ma nei tre davanti tu Douglas Costa lo lasci dentro insieme a Ronaldo e poi ci alterni Higuain e Dybala?
A meno che non porto Quadrato alto a destra e metti un esterno basso, un terzino, non lo so chi possa essere.
E De Sciglio quando recupera?
Se recupera Danilo, penso che recupererà, stiamo parlando
prima o poi sì. Non si ferma di nuovo.
Così è, purtroppo è così, sono dei movimenti tattici a livello internazionale, non puoi sbagliare, non trovi solo a Napoli magari lui che ti spinge, però non concluserò con qualche cross, con qualche tiro così, con qualche bordata da 20 metri, tanto per provare. A livello internazionale, quando incontri un Liverpool, un Barcellona, un Real Madrid, un Manchester City che hanno giocatori veri, quelli ti fanno male. Ecco perché devi coprire tutto intorno al campo, devi stare attento un po' a tutto, poi devi proporre il tuo gioco chiaramente sia in fase offensiva e devi stare attento, molto attento nella fase difensiva, nei raddoppi di marcature, nel fare pressing alto, su tante quelle cose che la Juve ormai con Cristiano Ronaldo le deve fare per mettere in condizione questo puriclasse di essere determinante per le finali.
Allora abbiamo un audio, ci ha inviato un audio un ascoltatore, subito al volo lo prendiamo al 331 8200 213, perché oggi abbiamo dato poco spazio ai nostri ascoltatori, sentiamo un audio al volo, dai.
Ragazzi, buonasera, buon pomeriggio. Raga, Milinkovic Savic è veramente forte. Io nonostante sia juventino e sulle voci di Pogba comunque fanno piacere, però Milinkovic Savic sarebbe perfetto per la Juve con Sarri, secondo me. Poi un'altra considerazione, mi allaccio al fatto di Conte che abbia fatto la campagna acquisti per vincere il campionato, sicuramente, anche perché lascia prendere la Quadratura alla Juve l'anno prossimo con Sarri, penso che l'occasione quest'anno sia ghiottissima. Comunque grazie Gianni da Salerno.
Grazie a te Gianni, ci mancherebbe, grazie per il vostro sempre, per la vostra presenza. In effetti su Milinkovic sono d'accordo, mi sembra un giocatore molto completo, perché negli altri anni ci aveva così sbalordito per la sua grande capacità di segnare, no? Inserimenti,
sì.
Quasi faceva la seconda punta in alcune situazioni. Quest'anno invece Gianni sta facendo un lavoro diverso, molto più di sacrificio, si sta sacrificando, sta dando sostanza
da
tutto campista. Cioè io ti dico, secondo me in questo momento azzardo, per me
migliori.
Più completo di Pogba.
Sì. Ma è anche più funzionale, se tu consideri che nella Lazio
anche più integro,
siamo nel 5-2, lui gioca a fianco di Leiva, lui si abbassa da una parte e lui gioca dall'altra, poi Lazzari a destra, Lazzari a destra e lui ci dà la comoda, fanno nel 3-5-2, fanno le due fasi, ma lui gioca lì, è come se al posto di Leiva ci dovesse essere Pjanic, cioè, e tiene Milinkovic da una parte e poi dall'altra parte, non lo so, la Juventus prenderebbe anche qualcosa dello stesso aspetto fisico che ha bisogno.
Giocatore, facciamo una cosa.
Il
parterre
si allarga.
Abbiamo un graditissimo ospite, così facciamo questa parte finale, una chiacchierata un po' tutta a tinte bianconere. Dai.
Eh sì, e la facciamo con Massimo Giletti. Benvenuto, Massimo.
Ciao, Massimo.
Eccoci, buon pomeriggio.
Grazie, Massimo, per aver accettato l'invito. C'è anche Gianni Di Marzio, il mister, con noi.
Ciao Massimo. Gianni, hai resuscitato Napoli proprio con la Juve, l'hai resuscitato.
Adesso devo stare attento a parlare, perché voi non sapete che Massimo, al di là dell'arena, della famosa arena, Massimo calcisticamente devi stare attento perché è preparato.
Lo sappiamo.
Per rimanere bene le parole. Andiamo.
Massimo, ti coinvolgiamo anche a te sulla chiacchierata che stavamo facendo con
anche i nostri ascoltatori si stanno impazzendo.
Con Gianni Di Marzio siamo andati un po' sul discorso Pogba, Milinkovic e Savic. Perché Pogba vuole praticamente, sembra vuole andare via dal Manchester, si parla della Juventus e della Madrid, però stiamo giocando un po' in questo caso. Se uno avesse la possibilità economica di investire una cifra alta come quella che è l'operazione Pogba, meglio andare su Pogba o provare a prendere Milinkovic-Savic? Cioè meglio Milinkovic o Pogba? Sta uscendo fuori questo tipo di discorso, una chiacchierata.
Ma metto anche dei costi o solo tecnico, perché poi i costi sono diversi.
I costi sono diversi.
A livello tecnico,
Massimo.
Intanto credo che se per sopportare i parametri di stipendio di Pogba, che si aggira tra i 20-25 intorno ai 25 milioni di euro, non sia semplice per nessuno. Quindi Milinkovic da quel punto di vista economico è stato sicuramente molto più abbordabile. La Juventus l'ha avuto Pogba. Io ricordo il centrocampo di quella Juve che andò in finale col Barcellona, era
il più forte:
Pirlo, Vidal, Pogba e Marchisio, che faceva da riserva, ed era un super centrocampo. Quindi Pogba lo sappiamo chi è. Poi però è sempre complicato, no? Perché quando sei giovane hai fame, lotti, combatti, un po' quello che succede ogni tanto la Juve ha dei blackout, perché i grandi campioni hanno per scontato tutto. Io penso che oggi devi avere sempre una grande fame per andare in campo, devi mangiare l'erba se vuoi vincere. E forse Milinkovic non è abituato a certi palcoscenici, forse avrebbe più voglia di fare, non so, io andrei su Milinkovic.
Posso complicare un po' la domanda, Massimo, perché restiamo sulla questione economica. Se la Juventus dovesse andare davvero su Pogba, evidentemente dovrà fare un sacrificio da un'altra parte. Se la scelta fosse sacrificare Dybala per prendere Pogba, tu lo faresti o ti terresti Dybala a quel punto?
No, io credo che Dybala io sono uno molto concreto, parlo di numeri. Se voi andate a vedere i numeri di Dybala, nell'età di Dybala, Del Piero non aveva quei numeri. Certamente Dybala purtroppo convive sempre con delle situazioni complicate, nel senso che Ronaldo, Higuain, eccetera, se tu non hai la sicurezza, quando l'altro giorno diceva sul Paris match, diceva la Juve deve decidere cosa vuol fare di me, diceva poco una settimana fa. Dybala sa che rimane, che però la Juve è al centro del progetto di Dybala, perché se non lo metti al centro di un progetto, Dybala ha una collocazione complicata. Alla fine vedi che cercano di metterlo dietro le punte, poi lo mettono un'altra parte, e in fondo quello è il vero problema della Juventus. Io Dybala non lo darei mai via, perché secondo me è un vero talento, uno dei pochi talenti che ci sono.
Gianni, anche la tua risposta sul quesito di Vincenzo.
La mia risposta la dà da Massimo, perché ne abbiamo già parlato. Abbiamo detto che sostanzialmente con i 4-3-1-2, l'uno dietro a Higuain e a Ronaldo, che dovrebbe essere Dybala, è un problema. Il vero problema della Juve è questo, di questi tre giocatori che tatticamente secondo me non sono compatibili. Anche qualcuno dice, qualche santone, che ce ne stanno tanti ormai vicino ai santoni qua, noi non siamo altro che veramente dei poveretti, ecco. Ma li devi sostenere questi tre giocatori, anche perché Higuain non è la punta che ti va ad attaccare lo spazio sia a destra che a sinistra. Higuain si abbassa, viene dietro, ti dà ampiezza con le sue giocate agli esterni bassi, ai terzini cosiddetti esterni bassi che vengono avanti, sicuramente. ma il vero modulo della Juve a livello internazionale è 4-3-3, e il 4-3-3 a questo punto Dybala trova delle difficoltà, non c'è niente da fare, perché fino a quando c'è Higuain, sia ben chiaro, ma se ha un altro tipo di attaccante, per esempio se avesse avuto che so io un attaccante più che va a attaccare gli spazi sulla profondità, sarebbe stato diverso. Quindi anche Pogba stesso, ammettono dove Pogba?
Allora,
fermo restando Pjanic, dove dovrebbe giocare? Vorrei capire dove dovrebbe giocare, perché stiamo parlando di Pogba quando prima non c'era Cristiano Ronaldo. Ma con il secondo Ronaldo e Higuain, a prescindere di Bale, che sono d'accordo con Massimo, lo darei via mai, ho capito, però bisogna trovargli una collocazione a questo di Bale. Larga a destra abbiamo visto che non rende, anche se lui stringe col sinistro, lui è classico trequartista, è un po' il Sivo di oggi, mancino, salta l'uomo, ti inventa, ti fa dei grandissimi gol, delle grandissime giocate.
Un compito di Sarri, dai. Aspetta Gianni, siccome abbiamo ancora pochissimo e vorrei approfittare un attimo della presenza di Massimo Giletti. Massimo, oggi 35 anni Cristiano Ronaldo, 50 gol con la maglia della Juventus, ha giocato, insomma non dobbiamo aggiungere nulla.
Ha raggiunto il record di 3 Trezeguet.
Esatto. Che cosa ti senti di chiedere attualmente ancora a CR7? Da grande sostenitore juventino.
No, vabbè, ma CR7 non puoi chiedere nulla, perché quello che fa, lo dicono la sua storia, i suoi numeri, è un giocatore con mezzi extraterrestre, lo vedi perché fa delle cose molto semplici, che sono difficilissime in modo semplice. Io oggi però penso che sia quello, come diceva Gianni, il vero problema della Juventus lì davanti è che non può giocare con quei tre. O meglio, può giocare con l'Udinese, può giocare con le squadre che non hanno la stessa forza di Napoli, Inter, eccetera, ma a livello europeo uno dei tre è di troppo, e purtroppo vedo che molto facilmente, siccome Ronaldo non lo puoi togliere, Higuain è necessario a questa squadra perché serve uno di un certo tipo, è chiaro che Dybala viene sacrificato. Il problema, poi chiudo, a me quello che preoccupa di più è la difesa. Ho visto col Napoli, per esempio, ho visto degli atteggiamenti molto passivi e anche dei posizionamenti molto sbagliati. Quello è il punto vero. Anche se erano in superiorità numerica, nettamente in superiorità numerica, e lì, secondo me, c'è il problema del passaggio tra Sarri e Allegri.
E anche l'adattamento di Cuadrado a terzino, perché nei movimenti difensivi si vede, no? Che non è difensore, Massimo.
Sì, però poi è tutto un insieme che troppo spesso, anche l'altro giorno con la Fiorentina, ho riviso degli errori che possono costare carissimi, e credo che nascano proprio da un certo tipo di movimento che viene chiesto alla squadra. La mancanza di Chiellini è un peso enorme, vedremo se torna ai suoi livelli, ma non credo che dipenda solo da quello.
L'ultima, e vi saluto, Massimo, temi più in questa lotta Inter o Lazio attualmente?
Beh, l'Inter si è potenziata moltissimo, ha un Conte che fa la differenza, però la Lazio fisicamente ha la possibilità di prepararsi serenamente e andare avanti fino alla fine gestendo le risorse, gestendo la fatica, perché non ha le coppe. A marzo la Juve credo andrà molto avanti, perché comunque è fortunata nel confronto con Lione, però c'è ancora la Coppa Italia. È un fine campionato molto complicato, non è così semplice. La Juve se non va in campo tutte le domeniche, per esempio sabato sera a Verona, la Juve non fa una passeggiata, sarà molto complicato.
Sì, Verona che stasera gioca contro la Lazio, vediamo un po' che succede. Sì. Allora io ringrazio Gianni Di Marzio e Massimo Giletti per essere stato con noi. Grazie.
Aspetta, prima di ringraziare.
Sì, prego, aspetta, che dice?
Ma è andato via, no?
No, Massimo, ci sei?
Sì, ci sono.
C'è una battuta del mister. Prego, Gianni.
Volevo chiedergli una cortesia, se potevo interpretare il suo pensiero facendo qualche nome quando ha detto che sulla linea difensiva. Se lui mi dà l'autorizzazione io parlo, così, perché lui non ha fatto nome, io li faccio.
No,
io, a me interessa dal tuo aspetto. Io credo che sia un punto pericoloso questo per la Juventus, che se non lo mette in quadro meglio rischia.
Massimo, se non porta la linea difensiva alta, cosa che Bonucci non è in grado di poterlo fare, avrai sempre problemi. Ricordati quello che ti ho detto io, già qualche altra volta ne abbiamo parlato quando ci siamo incontrati.
No, io penso che Sì, sì, penso che anch'io sia così. Tra l'altro adesso hai visto che ha messo De Ligt a sinistra, ha spostato, cioè De Ligt a destra, ha spostato un po' Bonucci a sinistra, ma non è quello. La vera coppia è Bonucci-Chiellini oppure Chiellini-De Ligt. Questo è il punto.
Bravo,
sì. È la perdita di Demiral, è una gravissima
grave. Sì, proprio nel momento dove
addirittura sembrava... Rugani è meglio nella difesa alta, nella difesa alta esatto, rende di più pure Rugani.
Va bene, grazie mille.
È stato... Massimo, sei capitato nell'arena di Maracanã,
Che grande.
Un abbraccio
a Massimo Giletti.
Ciao.
E un abbraccio anche a Gianni Di Marzio, grazie Gianni.